Silvio Ponce che ci parlerà della bipolarità italiana e la fine della relazione.
Anche nel mio caso posso rimandare una relazione scritta per una volta che lo posso fare, diciamo, ne approfitto e cercherò di soffermarmi su punti essenziali del mio intervento senza allungarmi troppo, spero. Il mio paper è dedicato al rapporto che si instaura, è possibile instaurare alla luce degli scritti, degli studi, scusate, pochi esistenti, sul rapporto tra i due piani internazionali degli anni 80, cioè quello della guerra fredda e della globalizzazione, da una parte, e la politica interna, il segmento politico italiano, dall'altra. Questo rapporto in apparenza configura una specie di dicotomia, come se in una certa misura la globalizzazione rimandasse o si rispecchiasse in un certo dinamismo della società italiana, con tutti i limiti che diceva, che stava bene adesso per il libro, mentre per la fredda rimanda all'immobilismo del sistema politico e alla sua incapacità di autoriforma. Ora, questo è uno schema che in una certa misura è efficace, ma soltanto in una certa misura, questo per vari motivi che non mi sento di affrontare in un paper, dirò quali sono i limiti di questo mio intervento. Perché non funziona pienamente? Innanzitutto perché la globalizzazione economica e culturale parte o riparte negli anni 70 rimanda nel caso italiano all'emergere o riemergere negli anni 80 di forti elementi svalutativi della politica, cioè si potrebbe usare una formula sbrigativa, un'antipolitica, anche se questo può voler dire molte cose diverse. Questo è l'aspetto che credo completamente da studiare, ma il punto è che il dinamismo della società italiana, ancora presente negli anni 80, non configura una chiara richiesta di riforma della politica, diciamo così, ma piuttosto una spinta verso la liquidazione del sistema politico, comunque la sua contestazione nel suo complesso. L'altra questione per cui lo schema dicotomico che accennavo prima non funziona interamente, ed è questa la questione su cui io mi soffermo di più, è quella appunto del rapporto tra il sistema bipolare nella sua fase conclusiva, quella fredda, e il mobilismo della politica. In realtà credo che ci siano da rivedere molto formule e narrazioni che si incontrano frequentemente, soprattutto nelle sintesi di storia italiana su questi anni, che presentano un vincolo della guerra fredda come un vincolo sostanzialmente immutabile fino all'89. In realtà non è così. Certo, le investiture della guerra fredda e diciamo, gli eventi internazionali legati alla più classica rappresentazione della guerra fredda, l'Italia funziona un po'. Anzi, da questo punto di vista si potrebbe dire che la cesura della storia repubblicana, che viene molto spesso indicata nel rapimento e l'assassinio di Aldo Moro nel 1978, se è una nozione che abbastanza convincente in un'ottica di storia nazionale, lo è meno dal punto di vista della storia internazionale. Questo lo dico semplicemente come problema, perché nella storia internazionale quello che si riafferma dopo gli anni della la reimposizione, così, del vincolo esterno, della solidarietà nazionale e così via, si afferma solo i caratteri di un periodo della storia italiana, delle interesse nazionale e internazionale nella sua versione italiana. La convenzione alla Studentum, con cui viene rifondato l'alleanza di governo, poi durerà fino al 92, viene rifondata nel 1980, escludendo un terzo dell'elettorato italiano, e d'altra parte un terzo dell'elettorato italiano che si rappresenta in un partito politico, un partito comunista, che non soltanto è escluso per definizione, come aveva dimostrato l'esperienza della società nazionale, da responsabilità di governo, ma addirittura comincia a chiamarsi fuori in una certa misura del gioco politico. L'esperienza degli euromissili è un'esperienza della crisi degli euromissili, è un'esperienza di definizione di identità, dal punto di vista tra questi due blocchi, e questi due blocchi altro non sono che la ricomposizione, come dicevo, di caratteri di un periodo della storia repubblicana, cioè esiste una bipolarità italiana che dura dagli anni 40 e arriverà fino al 1992, oppure fino ai nostri giorni, indefinita, ma questa è un'altra discorso. Quindi non sto certamente dicendo che il rapporto tradizionale tra la guerra fredda e il sistema politico non sia importante negli anni 80, innanzitutto nei primi anni 80. Però la continuità di quello che chiamo sommariamente, spero di essere inteso, la bipolarità italiana, si verifica e si svolge nel corso del decennio, anche malgrado l'esaurimento del vincolo. E questo è, come devo dire, il punto problematico, veramente problematico, viene affrontato nel paper, e su questo io tenderei a sostenere che esiste un ruolo importante delle culture politiche nell'introiettare una conflittualità bipolare, malgrado che il vincolo esterno della guerra fredda sia attenuato per tantissimi motivi, che io non sto qui a ricordare, basti pensare al fatto, per esempio, che gli euromissili mettono fine alla distensione, la crisi degli euromissili mette fine alla distensione bipolare, ma non mette fine alla distensione europea per tanti aspetti, no? La compenetrazione e l'interazione tra le due Europe continua a essere un dato fondamentale, la politica non viene liquidata dal ritorno delle spese all'opposizione e così via. Quindi questo è un cambiamento sistemico rispetto al passato. Le capacità di influenza dell'Unione Sovietica in Europa e nel mondo sono, oggi lo vediamo bene, prospettivamente in caduta libera, e il timore che viene ancora rappresentato da molti diplomatici, uomini politici occidentali, di una finlandizzazione dell'Europa occidentale all'inizio degli anni 80 è francamente il segno di una mentalità difficile da cambiare, ma non è assolutamente realistico, o perlomeno è meno realistico della probabilità che poi si è verificata di un'erosione e addirittura poi di un collasso dell'influenza sovietica, addirittura nella sua stessa sfera di influenza. Però anche su questo cambiamento del vincolo esterno della guerra fredda non vorrei soffermare tanto. Nel caso italiano possiamo dire che è abbastanza evidente, possiamo dare abbastanza risultato, che dopo la forte attenzione, la centralità, forse un po' troppo, ma certamente un fortissimo fuoco sull'Italia, sulla crisi italiana negli anni 70, negli anni 80 l'Italia non è più al centro dell'attenzione innanzitutto della politica estera degli Stati Uniti, ma nemmeno del quadro europeo o mediterraneo. Quindi il problema, cerco di sottolineare, più di descrivere che di analizzare la verità, sono motivi di carattere della continuità della bipolarità italiana sotto il profilo del messo nazionale e internazionale. E qui il mio contributo è semplicemente quello di sottolineare il ruolo toccato in questo dagli elementi di derivazione internazionale, senza naturalmente pretendere che siamo unici a spiegare questa questione. Basti pensare al fatto, quindi risparmio ovviamente le parti sul primo che riguardano le guerre d'Asia, perché credo che se ne parlerà molto del convegno, che si tratta di cose peraltro ampiamente note, basta riflettere sul fatto che le costruzioni identitarie, sia per le guerre di Craxi tra fine anni 70 e soprattutto primi anni 80, hanno una fortissima componente di tipo internazionale, anche se nel caso di Craxi ovviamente il riferimento alla Società Democrazia Europea, nel caso di Berlinguer invece non è più il riferimento alla, naturalmente all'ortodossia sovietica, però la nazione di diversità Berlinguer, questa è una cosa che spesso ci si dimentica, ha una fortissima valenza internazionale, non è soltanto una diversità morale rispetto alla rivoluzione italiana, al sistema politico eccetera eccetera, come ben noto, ma è anche la diversità del Partito Comunista Italiano, indicato dal Partito Comunista Italiano, sia rispetto al socialismo sovietico sia rispetto alla socialdemocrazia. Ma qui ecco il punto forte su cui mi vorrei soffermare è il paradosso che è stato rilevato da alcuni, da molti storici, in particolar modo da Agostino Giovagnoli, giuro che non sapevo che era il presidente, adesso cito il presidente, no, il presidente del Sisto deve cercare di citare questo, se non sono comunque. Qual è questo paradosso? Il paradosso per cui l'Italia ha uno scontro ideologico durissimo, ma politicamente gestibile, sto citando, subendo un conflitto etico civile sicuramente meno drammatico, ma politicamente più difficile. Questo è il passato importante, no? Ecco, a mio parere questo paradosso è difficile da spiegare senza tenere conto del fatto che la guerra fredda, dopo aver plasmato più antiche e feroci divisioni della società italiana, lascia la traccia nell'epoca della sua estinzione. Questo esiste, diciamo, l'ombra lunga di altra, anche se questo non significa affatto che la guerra fredda sia la stessa cosa fino al 1989. Ora, questa definizione in chiave internazionale, una dimensione internazionale di culture politiche che per questo motivo, per quel loro legame con la comunità bipolare, con la società sovranazionale, si concepiscono e si rappresentano come fortemente conflittuali l'una con l'altra, è il tramite per il passato, diciamo, per il passato, quel conflitto classico di guerra fredda a un conflitto di tipo nuovo, secondo me, ed è anche il limite, uno dei limiti forti che vengono imposti alla ricerca del nuovo discorso nazionale degli anni 80, perché e in questo caso diciamo la figura di Craxi è anche una figura emblematica, è il portatore di questo nuovo discorso nazionale, il portatore di una politica estera, come devo dire, che interpreta in modo diverso la fedeltà atlantica rispetto a come l'aveva interpretata la Democrazia Cristiana, ma tutto questo avviene per responsabilità che sono naturalmente da distribuire nell'intero sistema politico in un contesto fortemente diviso, che continua a essere diviso, della comunità nazionale come comunità politica. È come se, diciamo, si potrebbe dire, se assistessimo a una scomposizione degli ingredienti che formavano l'antagonismo bipolare classicamente. E cioè, mentre da una parte la disciplina, e quindi anche l'autodisciplina, imposta dal vincolo esterno, si attenua e tende a dissolversi, questo non accade alla polarizzazione ereditata dalle culture politiche. Da qui diciamo una contraddizione di fondo tra questo ruolo al quale l'Italia ambisce nella politica internazionale e la sua autentica capacità di esercitarlo in quanto comunità nazionale. Ecco, qui diciamo credo di aver già preso abbastanza tempo. Il punto su cui mi vorrei più soffermare è il periodo successivo alla caduta del muro di Berlino. Tra l'89 e il 92, a mio parere, si verifica una transizione molto negativa e molto importante appunto sotto il profilo di cui io sto parlando, penso nazionale e internazionale. Intanto c'è da dire che pochi eventi come la caduta del muro di Berlino mettono in evidenza una specificità italiana. In Italia, mentre negli altri paesi europei, salvo la Germania per ovvi motivi, la caduta del muro di Berlino è sostanzialmente un problema di politica estera, porta a un ripensamento della costruzione europea e così via, in Italia è prevalentemente un problema di una questione di politica interna. Naturalmente questo è legato alla fine della trasformazione del Partito Comunista Italiano e nel caso del Partito Comunista Italiano ci troviamo di fronte ad una ridefinizione soltanto parziale di tutta la costruzione identitaria berlingueriana che poi è stata ereditata dalla nuova generazione di dirigenti che emerge alla fine degli anni '80. Perché? Perché fondamentalmente da una parte la leadership comunista italiana prende atto di essere esistente la politica nazionale e politica internazionale, che per lingua aveva largamente l'uso nei primi anni '80 e avanti, riconoscendo che le reclamate peculiarità nazionali del comunismo italiano non sono sufficienti a mantenere legittimità politica e quindi c'è un bisogno di cambiamento, ma dall'altra parte resta un punto fermo l'identità berlingueriana di pensare il futuro di questa formazione, di questa identità come un futuro che non può essere socialdemocratico. E quindi, diciamo, anche sotto l'influenza di Gorbaciov, il PC si condanna a un lungo dilemma identitario, che è ben noto. E naturalmente per questo motivo adotta diciamo i paradigmi e i parametri della conflittualità bipolare, continua ad adottare i paradigmi e i parametri che dal punto di vista identitario che contraddistinguono la storia comunista prima dell'89. Dall'altra parte però anche noi ci troviamo davanti ad una continuità del riflesso bipolare, diciamo così, dopo la fine della guerra fredda. Su questo non ho il tempo di soffermarmi, ma è abbastanza evidente ed è stato messo in evidenza in particolar modo dagli studi di Antonio Varsoi, che sulla base di ricerche compiute sulle carte di Giulio Andreotti, mi riferisco a alcune relazioni fatte da Varsoi, che però adesso ha un libro che uscirà prossimamente sulla politica estera italiana dall'89 in avanti. Quello a cui si assiste è una diciamo definizione della politica italiana, una ridefinizione della politica italiana, della politica estera italiana, la ricerca di un vincolo esterno virtuoso in Maastricht nella comunità europea, che non pone minimamente in dubbio però in queste armi l'idoneità del sistema italiano così com'è a confrontarsi con le trasformazioni internazionali. Da questo punto di vista forse il momento di passaggio più significativo del triennio è la guerra del Golfo, perché la guerra del Golfo era la cartina di tornasole di come la crisi della fine del bipolarismo metta in luce nuove divisioni, nuove vittorie, metta in luce la ripresa e il rilancio di un'identità post-comunista e chiara pacifista a costo di compromettere la propria credibilità come forza di governo. In tutto questo la politica di Craxi resta abbastanza un mistero, cioè quale sia il ruolo politico che Craxi ritiene di esercitare alla luce dei cambiamenti successivi alla caduta del muro di Berlino, salvo dare per scontato rompete le righe, dei post-comunisti assimilazione del destino del comunismo italiano a quello degli altri comunismi europei, non si capisce molto. Il punto di fondo è che il sistema politico italiano nel suo complesso, malgrado la trasformazione del Partito Comunista, continua ad essere dominato da quello che ho chiamato un riflesso bipolare. Ed è così, credo, e questa è una delle radici per cui la questione risolta di una riforma della democrazia bloccata lascia il passo alla critica del sistema dei partiti nel suo complesso e al loro proprio. Un'ultima osservazione per quanto riguarda l'interpretazione del crollo del sistema politico italiano. Molto spesso ci si imbatte in una visione del crollo dei partiti di massa in Italia come un evento che accosterebbe molto di più la nostra esperienza a quella dei paesi dell'Europa centro-orientale piuttosto che a quella dei paesi dell'Europa occidentale. A me pare che questa sia una visione superficiale e fuorviante. E questo, innanzitutto, perché la caduta nei paesi dell'Europa centro-orientale crolla lo Stato, in Italia no, questo è un po' il punto della questione, cioè la caduta dello Stato, del suicidio dello Stato nei paesi dell'Europa centro-orientale porta è il prodotto di una progressiva paralisi di tutti i meccanismi basilari dell'attività amministrativa ed economica. In Italia non solo non accade questo, ma lo Stato esercita una funzione di tenuta e di supplenza del sistema politico, che poi sarà destinato a trasformarsi da un elemento contingente in un elemento permanente della Repubblica, con effetti sia di un contenimento, nel caso di alcune situazioni, sia anche di un aggravamento della delegittimazione reciproca tra le parti. Quello che invece configura il crollo dei partiti di massa è, a mio parere, una seria anomalia dell'Italia occidentale, che denuncia la fragilità non dello Stato in quanto tale, ma della sua figura politica, del suo rapporto con la società. E qui ci sarebbe da riflettere sulla fine dei due principi di legittimità della Repubblica, l'anticomunismo e l'antifascismo, che si separano come identità contrapposte e capaci di fondare un nuovo patto politico e civile. Sotto questo profilo, ma qui taglio veramente corto, quello che nasce dalla crolla del 92 è una riproposizione in forme diverse del problema della bipolarità in italiano. Non c'è più l'elogio dell'eccezionalismo italiano, naturalmente tipico delle culture cattoliche comuniste fino agli anni 70, ma le aggregazioni politiche, le nuove aggregazioni politiche si collocano per differenze piuttosto che per analogia rispetto alle principali famiglie politiche europee e contribuiscono così alla radicalità della nuova polarizzazione. D'altra parte, il nuovo vincolo esterno costituito dall'Unione Europea non ha né la forza né il profilo per contenere questa riproduzione in forme diverse della bipolarità italiana. E questo probabilmente perché, mentre il vincolo dell'ordine bipolare internazionale presupponeva una comunità nazionale divisa, ma implicava anche le forme del reciproco contenimento, mondiali, il vincolo europeo presuppone al contrario la comunità nazionale coesa ai fini del perseguimento dell'interesse del paese nel quadro dell'integrazione della globalizzazione economica. Sarà invece proprio lo stesso vincolo europeo, seppure non sempre in forme aperte, a essere a sua volta oggetto di una conflittualità politica in una comunità nazionale che è rimasta divisa. Grazie.